mattino, estate.
Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli. Cominciamo subito dalla prima pagina del Sole 24 Ore, questa prima parte, la rassegna stampa, prima parte di 24 mattino estate. Il Sole 24 Ore apre sul DL, il cosiddetto decreto legge omnibus, quello approvato ieri, che ha messo insieme, come avete sentito anche nei GR, tanti temi, e il Sole 24 Ore ha scelto quello della ZES, la zona economica speciale, che del Mezzogiorno, che quindi potrebbe, lo si dice sempre, però è uno di quei provvedimenti che punta a colmare, anche se vogliamo, il persistente gap tra il Mezzogiorno del nostro paese, il sud del nostro paese e il nord. E il titolo scelto dal Sole 24 Ore è: ZES, la dote raddoppia a 3,2 miliardi. Con il decreto, nuove risorse al sud per 1,6 miliardi in aggiunta agli 1,67 iniziali. Il secondo maxi tema, sempre riguardo al decreto legge omnibus, quello sulla flat tax. L'aumento vale solo per i nuovi paperoni che vengono in Italia. Tutto questo lo trovate a pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi. A centro pagina, però, visto che avete appena sentito che è riniziato il rimbalzo di ipotesi su un'eventuale tassa sugli extra profitti delle banche, intanto vediamo però come si è chiuso il primo semestre delle banche. Luca Davi, con anche un'infografica che dà proprio con un colpo d'occhio l'idea di questi numeri. Luca Davi, poi trovate tutto a pagina 22, suo pezzo richiamato in prima pagina: banche utili oltre i 13 miliardi, allo Stato 5,2 miliardi di tasse, e viene definito questo il semestre d'oro del credito in Italia. I dati che sono stati usati per l'infografica sono quelli relativi alle più grandi banche italiane, cioè Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, Banco BPM, Biper, Credem, Popolare di Sogno e Credit Agricole all'Italia, Italia, e mettono appunto a confronto i dati del primo semestre 2023 con quelli del 2024. Un riferimento anche alla giornata di ieri delle borse. Il lunedì, lo abbiamo ricordato più volte, è stata una giornata nera, che peraltro seguiva un venerdì altrettanto negativo, e poi c'è stato il recupero di ieri di molte borse tranne quella italiana. E ieri invece, trovate poi gli approfondimenti a pagina 9 di Vito Lopes e Lino Terlizzi, borse in netto recupero, Milano più 2,3%. Ci fermiamo però un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, sempre dal Sole 24 Ore, richiamato in prima pagina. Vi segnalo anche tutte le misure che riguardano l'istruzione, e in particolare il fatto che finanza e lavoro entrino nella nuova educazione civica. È una svolta. Il ministro dell'istruzione Valditara ha spiegato: le linee guida promuovono il rispetto alla persona e dei suoi diritti fondamentali, e tra l'altro in questo è direttamente coinvolto il Sole 24 Ore con questa iniziativa di educazione finanziaria in 10 mosse, in un manifesto appunto del gruppo 24 Ore. Con il Sole 24 Ore di oggi anche una guida sulla salva casa, così la sanatoria diventa più estesa. Le modifiche al decreto legge approvate dal Parlamento hanno aperto ad aumenti di cubatura e parametri minimi più bassi per ottenere l'abitabilità, con costi più contenuti. E ripeto, una guida di 16 pagine in edicola con il Sole 24 Ore di oggi. Passiamo agli altri quotidiani, aperture non tutte uguali. Il Corriere della Sera decide di concentrarsi sull'approvazione del decreto legge carceri, di cui avete sentito anche nel GR, con questo titolo: arresti, scontro sulle regole. C'è però un riferimento anche a tutti gli altri provvedimenti che sono entrati in questo decreto legge omnibus, nuove misure su flat tax ed eredità, e poi le parole di Giorgetti che ieri, ministro dell'economia, ha detto abbastanza chiaramente, però ripeto, come vedremo anche su altri giornali, forse non sono bastate queste parole a fugare i timori che in realtà a una tassa sugli extra profitti si stia lavorando. Giorgetti ha detto no alla tassa sugli extra profitti, in particolare per le banche, e come vedremo appunto continua in realtà a serpeggiare più che altro il timore di questa tassa. Ricorderete quella che era stata annunciata mesi fa, poi ritirata, ma lì c'era stato soprattutto un problema di come era strutturata questa tassa. Vedremo appunto nei prossimi mesi. A Centropagina una foto spettacolare di un ragazzo che corre sotto la pioggia. Erano le 5:30 quando è successo. Io ovviamente, essendo a Milano, ne sono stata testimone, e come mostra la foto, in realtà, pur essendo le 5:30, è diventato tutto a un tratto buio a Milano. Il nord dal caldo alla tempesta, nuvole nere, Milano oscurata. In prima pagina, ma vedremo che ci sono giornali che aprono su questo, l'offensiva ucraina in Russia, l'ira di Putin, una provocazione. E appunto La Stampa apre proprio su questo: Zelensky attacca in Russia, l'ira di Putin, ci provocano. Subito sotto una foto scattata ieri durante le qualificazioni per il salto in alto, alla fine arriva Jimbo. Tamberi dopo le coliche va in finale, aiuta l'avversario e promette follie. Ma oggi vorrei leggervi il buongiorno di Mattia Feltri. Io ricordo già quando era stata approvata la legge sull'autonomia differenziata, quella che adesso ha innescato la raccolta di firme, che hanno già superato la quota necessaria per sottoporre l'ammissibilità del referendum di abrogazione entro settembre. E mi ricordo che già Mattia Feltri era stato un po' una voce fuori dal coro, cioè dicendo questi slogan, il decreto sull'autonomia differenziata spacca l'Italia, li abbiamo sentiti troppe volte. In realtà, se l'obiettivo è quello comunque di razionalizzare la spesa delle regioni, forse è un obiettivo che almeno sulla carta potrebbe essere condiviso da tutti. Oggi ci torna Mattia Feltri prendendo spunto da una intervista concessa ieri dal capogruppo al Senato del PD Francesco Boccia. Il titolo del buongiorno di Mattia Feltri è L'oscuro disegno. La mattina mi alzo, bevo il caffè, controllo quale trama viene ordita contro l'Italia, l'Occidente, l'intera umanità. Ieri l'ho individuata presto in un'intervista concessa al Corriere della Sera dal capogruppo al Senato del PD Francesco Boccia. In realtà è una macchinazione denunciata da tempo. Con l'autonomia differenziata il governo di Giorgia Meloni vuole spaccare il paese. Lo si ripete ogni giorno, da settimane, mesi, e ho vissuto tempi in cui accuse di tale portata venivano mosse con prudenza, occupavano le prime pagine dei giornali e paralizzavano l'attività istituzionale. Oggi ci si è fatto il callo. La rivelazione di Boccia non sale nemmeno alla dignità del titolo, eppure al pregio di non girarci attorno, vogliono spaccare il paese. Non è che stanno commettendo un errore, stanno drammaticamente sottovalutando le conseguenze, proprio vogliono, intendono, è il loro preciso scopo, e perseguono un disegno gravemente lesivo della Costituzione. Bisogna immaginarseli Meloni, Salvini e Tajani col cappuccio in testa in uno scantinato e a lume di candela. Ora che siamo al governo, che facciamo? Beh, potremmo spaccare il paese. Ottima idea. In realtà la destra è a sua volta troppo impegnata a sventare i complotti altrui, l'ultimo teso a introdurre la dittatura del gender con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi e una pugile algerina per studiarne i suoi. E complotto contro complotto si trascura una terribile verità: per congegnarne servono intelligenze sopraffine, non così diffuse da queste parti e di questi tempi. Invece, per vederli dove non ci sono, basta una comunissima minchioneria. E mi sembra un punto di vista equilibrato, perché anch'io quando sento questi slogan, da una parte finalmente chi spende bene i soldi verrà premiato, e dall'altra invece no, qui vogliono spaccare il paese, resto sempre un po' perplessa, perché non credo, come scrive Feltri, che questo governo abbia quello come priorità, così come non credo, per dare anche ragione a chi ha denunciato gli slogan del governo, governo che la cerimonia delle Olimpiadi di Parigi fosse un brillante esempio di dittatura gender, qualsiasi cosa questo voglia dire, perché lo ricordo ancora una volta, gender significa semplicemente genere, non ha un altro significato particolare. Poi siamo noi, mettiamoci dentro anche noi giornalisti, che gli abbiamo dato come l'idea che volesse dire qualcos'altro. La Repubblica ha più o meno la stessa apertura della Stampa, la guerra arriva in Russia, però c'è un riferimento anche all'altra guerra, quella in Medio Oriente, pressing americano sull'Iran per evitare l'escalation. La fotonotizia è di Taylor Swift, che sta proseguendo con il suo tour nel continente europeo, credo che l'ultima tappa poi dovrebbe essere il 20 agosto nel Regno Unito e poi tornerà negli Stati Uniti. Tour, lo sappiamo, di grandissimo successo, e però le date di Vienna, che erano le prossime in programma, sono state annullate per una minaccia di attentati dell'ISIS. Hanno annullati 3 concerti. Il Messaggero, e qui vi leggo due titoli di seguito, perché prima con Rosanna Magnano li guardavamo e sorridevamo, anche se un po' amaro. Il titolo del Messaggero è «Balneari, gare più vicine». E tra l'altro domani, come sapete, c'è questo sciopero di proclamato, poi vedremo quanti gestori di stabilimenti balneari vi aderiranno. Comunque c'è uno sciopero. E a pagina 2 c'è poi una mappa molto interessante delle spiagge italiane, la divisione tra costa, invece coste abbandonate, quindi quelle che comunque non potranno mai diventare stabilimenti balneari, e poi anche i dati sulle concessioni e la spiaggia libera. Quindi una serie di dati, ma il titolo appunto «Balneari, gare più vicine». Il Giorno, quindi quotidiano nazionale, Giorno, Resto del Carlino, e La Nazione, titolo sempre a tutta pagina, «Balneari, il piano per rinviare le gare». E qui il riferimento è una sorta di interpretazione delle parole di Raffaele Fitto: le trattative con Bruxelles, la trattativa con Bruxelles è complessa ma prosegue. Vedremo appunto cosa succederà. Intanto vediamo lo sciopero di domani, e poi intanto c'è l'estate di mezzo, quindi comunque gli stabilimenti balneari che c'erano quando è iniziata l'estate e la stagione estiva ci sono ancora, e vedremo come si risolverà questo nodo delle concessioni, perché ricordiamolo, l'Unione Europea, da qui le parole di Fitto sulla trattativa con Bruxelles, l'Unione Europea chiede che le concessioni storicamente affidate sempre agli stessi gestori vengano messe a gara, e ci sono le proteste dei gestori con tutte le motivazioni che avete sentito: gli investimenti fatti, la mancanza di eventuali risarcimenti, e intanto però siamo come paese completamente in mora su questa direttiva dell'Unione Europea, la famosa direttiva Bolkestein, che appunto chiedeva anche come misura di competitività anche la messa a gara delle concessioni balneari. A centropagina una foto che richiama al tema che purtroppo è sempre più attuale, il tema del bullismo, e in particolare nell'era dei social network del cyberbullismo. La foto è quella di Matteo Mariotti, che compirà 21 anni alla fine di questo mese, originario di Parma. L'8 dicembre scorso era stato attaccato da uno squalo mentre faceva il bagno in Australia, e aveva lanciato anche un crowdfunding, anzi suoi amici, quindi crowdfunding vuol dire chiedere a una crowd, che si spera sempre grande, cioè una piccola folla, di dare un contributo per uno scopo, in questo caso era il ritorno in Italia quanto prima e l'operazione. È diventato molto presto il bersaglio dell'odio social, con la sostanza era colpa tua che hai fatto il bagno in un posto dove c'era lo squalo, e poi dove c'erano gli squali, e poi appunto era stata messa in dubbio la buona fede dei suoi amici, come erano stati utilizzati i soldi, e da qui il bersaglio mobile dell'odio social. E questo giovane di appunto 21 anni dice di tutto questo odio social che lo ha circondato: è gente che non sa quello che dice, sulle critiche, in particolare sul crowdfunding e su molto altro. avvenire a una apertura completamente diversa, perché fa riferimento a un allarme lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità. Crescono gli adolescenti con dipendenza in particolare dal gioco, quindi la cosiddetta ludopatia, e quindi il titolo Minori azzardati. I dati dell'indagine: 130.000 a rischio, e la combinazione che è ancora più pericolosa tra basso reddito e ludopatia. Crescono gli adolescenti con dipendenza, il 40% ammette di utilizzare lo smartphone per scommesse e sale giochi virtuali. La foto però è quella scattata ieri a Donetsk, una donna che fugge dal blitz ucraino, e anche c'è naturalmente un riferimento alle reazioni di Putin. E poi l'approvazione del decreto legge carceri, caos su carceri e giustizia, il governo chiama al colle. Approfitto per anticiparvi che ieri abbiamo avuto ospite il direttore del carcere di Opera, Silvio De Gregorio, oggi avremo ospite la direttrice del carcere di Secondigliano per cercare di capire anche noi, magari anche cercando di vedere i progetti costruttivi che ci sono all'interno delle carceri, cercare di capire come affrontare seriamente, non a colpi di slogan, questa che è sicuramente un'emergenza per sovraffollamento, per mancanza di personale. Il campanello d'allarme più chiaro è quello dei suicidi, ieri un altro, sia tra i detenuti sia tra le guardie carcerarie, e anche la mancanza, emergenza nell'emergenza, quella sanitaria all'interno delle carceri, e anche la difficoltà di avviare degli autentici percorsi di recupero o di formazione. Ci fermiamo però un attimo per un aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Vi segnalo sulla prima pagina del Foglio un bel ricordo di Giuliano Ferrara di Lino Iannuzzi, scomparso ieri, giornalista, scomparso ieri, 96 anni. Giuliano Ferrara l'ho conosciuto bene e è un bellissimo necrologio, molto breve, ma che fa capire appunto quanto Giuliano Ferrara fosse legato anche a questo modo di che Lino Iannuzzi incarnava, di fare il giornalista con massima onestà intellettuale. Quindi ve lo segnalo. Comunque i ricordi di Lino Iannuzzi li trovate su tutti i giornali. A centropagina un approfondimento di Ermes Antonucci che fa un po' il punto sulle categorie che, così titola il Foglio, che si sentono tradite da questi 600 giorni di governo Meloni. Meloni ci ha tradito: tassisti, balneari, costruttori edili, polizia penitenziaria, albergatori. Parlano le categorie da sempre vicine, tutelate dalla destra, che ora si ribellano alla Premier. La presidente in particolare dell'ANCE, Brancaccio, dice le misure che riguardano il settore, soprattutto appunto dell'edilizia, hanno mostrato un governo disordinato. C'è un altro, tra l'altro, un altro approfondimento, diciamo, per comprendere un po' la figura di Lino Iannuzzi, che naturalmente, essendo morto a 96 anni, poi ai più giovani, forse i più giovani non hanno avuto modo di ascoltarlo alla radio, era anche interveniva spesso su Radio Radicale o di leggere i suoi articoli. Quindi il Foglio ripubblica un articolo che il Foglio aveva pubblicato il 1 novembre del 2006. Ho frequentato servizi segreti e mafiosi perché sono un giornalista, e parla di uno dei suoi scoop e di come a volte, appunto, per avere le informazioni bisogna anche frequentare, magari anche sotto copertura o comunque non in totale trasparenza, alcuni ambienti. È una parte del giornalismo d'inchiesta. Il Giornale, a centropagina le parole di Giorgetti: nessuna tassa sugli extra profitti. Subito sotto la testata un'analisi sui dati degli sbarchi. Crollano gli sbarchi dei migranti, meno 63%, scrive il Giornale con Gian Michalessin. Funzionano le intese con Libia e Tunisia. Anche il Giornale mette a centropagina la vicenda del ragazzo di Matteo, questo ragazzo al quale è stata amputata una gamba dopo l'attacco dello squalo. Valeria Braghieri racconta l'odio social su Matteo, gli squali peggiori sono gli hater. Domani, come sempre, due titoli principali. Uno è una foto scattata poco meno di un mese fa. Al centro c'è il ministro dello sviluppo economico e del Made in Italy, Adolfo Urso. Alla sua destra e sinistra ci sono John Elkann, presidente di Stellantis, e Ginevra Elkann, che è la sorella di John Elkann, e l'amministratore delegato di Stellantis. Perché questa foto? Perché il domani torna sulla situazione attuale di Stellantis e anche di come questa grande industria, anche se ormai è più francese che italiana, indichi anche alcune difficoltà dell'intera industria italiana. La paralisi dell'industria, il governo allo scontro con Elkann, tensione per la cessione di Comau, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ex Ilva, energia e moda, fabbriche in crisi e dimenticate. Come abbiamo appunto anche ripetuto ieri, il ministro Urso prima della pausa estiva ha convocato diversi tavoli, purtroppo tavoli dedicati ai singoli settori, purtroppo soprattutto per parlare di difficoltà, di crisi per quanto riguarda le auto, sul tema degli incentivi, per quanto riguarda altri settori, la cassa integrazione, quindi sicuramente non sarà adesso, dopo questa pausa estiva, poi tutte queste crisi non saranno sparite per magia e quindi verranno probabilmente convocati altri tavoli. Subito sotto un aggiornamento sulla questione medio orientale, la speranza di fermare l'attacco iraniano. Secondo i vari articoli di domani, i media israeliani sarebbero preda dell'autocensura e omettono gli abusi contro i palestinesi. Intanto però prosegue questo lavoro diplomatico su più fronti che potrebbe scongiurare un'offensiva su larga scala di Teheran contro Tel Aviv. Il Fatto Quotidiano apre sulle questioni di giustizia, non esattamente sul decreto legge carceri, il titolo è questo: impunità alla Nordio, governo contro Quirinale. Il pressing di Crosetto e Costa su Mattarella. Contro l'Unione Europea sull'abuso della carcerazione preventiva, a due giorni dalla scadenza della riforma, destra e centro temono i rilievi di Colle sul reato cancellato ma imposto da accordi internazionali. Libero, compagni che odiano le donne. Perché questo titolo? Perché secondo Libero c'è una sorta di sessismo democratico, cioè dei democratici progressisti scatenati contro Daria Perrotta, nuovo ragioniere generale dello Stato. È lei stessa ad aver detto che preferisce essere chiamata ragioniere dello Stato e non ragioniera dello Stato. E arrivano minacce a Meloni e figlia. Da Venezia a Carini, il manganello rosso. Beatrice Venezia, direttrice d'orchestra che ricorderete due anni fa a Sanremo aveva detto sul palco ad Amadeus che desiderava essere, anzi preferiva essere chiamata direttore d'orchestra, non ha sempre parlato della sua collocazione politica di destra ed è stata molto criticata, quindi per questo viene citata oggi. E poi Carini la pugile. Secondo Libero c'è un manganello rosso. A centropagina due foto di una statua, effettivamente insomma, è Libero stesso a definirla brutta, sono d'accordo, è una statua di Marilyn Monroe che riprende quella famosa scena in cui passando sopra una grata ricopriva i tunnel della metropolitana, le si alza il vestito e dopo un attimo di incertezza in realtà si gode questo flusso d'aria e la gonna svolazzante, insomma l'avete presente quella scena, e la statua si ispirava proprio a questo, una statua a Los Angeles, statua da rimuovere, forse sì, ma solo perché è brutta. Invece il motivo della possibile rimozione di questa statua che si trova a Palm Springs, appunto a Los Angeles, è che la statua fa vedere anche gli slip di Marilyn che, sempre secondo la ricostruzione di Libero, scandalizzano i moralisti. La Verità ha un'apertura ancora diversa sul tema dei mutui, ma i cosiddetti mutui green, la stangata dei mutui green. La transizione ecologica presenta il conto. I diktat europei spingono le banche a differenziare i prestiti a seconda della classe energetica della casa da acquistare. La forbice può arrivare fino a 43.000 euro e i meno abbienti ci rimettono due volte. Finiscono per pagare di più un'abitazione che vale di meno. Il manifesto Universitalia, perché altre, e lo vedremo poi adesso tornando sulle pagine del Sole 24 Ore, tra le molte misure approvate ci sono quelle per l'università. Il manifesto scrive: niente assunzioni, ma borse di studio, assegni di ricerca, chiamate dirette. Aumenta il precariato nelle università e durerà più a lungo. La riforma della ministra per l'università Bernini chiude il cerchio di quella Gelmini e taglia i fondi. Subito sotto la notizia dell'attacco di Kiev e poi il manifesto è l'unico giornale, la notizia però la trovate all'interno anche su altri, che mette in prima pagina il ritorno di Puigdemont, leader degli indipendentisti catalani, che torna nel suo paese, la Spagna, e tra l'altro rischia ancora l'arresto, ma vedremo se su questo il governo Sanchez resterà, insomma, quale linea adotterà. Il manifesto titola: Puigdemont piomba sul governo Sanchez, a rischio l'investitura del socialista Illa alla presidenza della Catalogna. Oggi il leader indipendentista ritorna a casa dopo 7 anni, con possibile arresto. Se non potrà votare per il partito Esquerra e i Comuns di Ada Colau, la seduta andrà sospesa. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne, e vi dicevo proprio le novità, per quanto sono decisioni anche queste del governo, con questa riforma voluta dalla ministra Bernini, in particolare sull'università. Eugenio Bruno e Claudio Tucci, pagina 4 del Sole 24 Ore, raccontano: università e scuola, prorogata nel 2024-2025 la tutela INAIL per oltre 10 milioni di docenti e studenti, svincolati 50 milioni dei fondi ordinari dell'università che ora saranno a disposizione degli atenei. Quindi vedete anche qui che si può vedere tutto in una chiave molto negativa, come fa il manifesto, oppure anche sottolineare quelle che in questa riforma possono essere misure utili. Vi segnalo sulla questione del Medio Oriente un'intervista di Roberto Bongiorni a Boaz Shapira, analista della difesa dell'Alma Research and Education Center di Israele, che dà qualche informazione sull'arsenale di Hezbollah, che sarebbe fatto da oltre 200.000 razzi, missili e droni. E quando appunto Roberto Bongiorni chiede a Boaz Shapira dei dettagli su questo arsenale, lui risponde: questo arsenale comprende razzi non precisi come Grad, Katyusha e Falak, contestate da 10-50 kg, nonché razzi pesanti come il Burkan, che ha una testata da 500 kg. Hezbollah dispone anche di missili guidati di precisione, capaci di raggiungere qualsiasi luogo di Israele con elevata precisione. Per alcuni missili l'errore arriva solo a 5-10 metri. E anche qui vedremo gli sviluppi delle prossime ore. Un'ultima analisi prima della pausa per l'aggiornamento sulla viabilità: era stata nostra ospite lunedì, martedì, Nicole degli Innocenti, la corrispondente del Sole 24 Ore dal Regno Unito. Siccome non si placano le proteste e le manifestazioni, c'è un articolo di cronaca: UK in stato di massima allerta, disordini in decine di città, e poi la sua analisi: una violenza alimentata dagli estremisti, ma anche da austerity e propaganda divisiva. E sappiamo anche quale ruolo sta avendo la propaganda, o magari anche solo la diffusione di notizie che viene accelerata online, o addirittura proprio la diffusione di fake news, che sono ancora peggio della propaganda. E questo tipo di diffusione delle notizie ha avuto un ruolo. Questo è l'ultimo grande episodio in cui abbiamo visto come appunto una piccola goccia su internet, una goccia di notizia, diventi una valanga, per usare questa metafora. Ci fermiamo però, come vi dicevo, per l'aggiornamento sulla viabilità.
4 mattino. Estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Abbiamo in linea il nostro direttore Fabio Tamburini, ma visto che eravamo sul Sole 24 Ore, avevamo appena finito di parlare di università, vi segnalo anche la pagina dedicata alle Olimpiadi. Siamo ormai al giorno 14, quindi siamo verso la fine di questi giochi olimpici di Parigi, poi seguiranno con una pausa in mezzo le Paraolimpiadi. Ma sul tema dell'università, questo approfondimento di Marco Bellinazzo, che parte da un'analisi di Unisport Italia e mostra come tra sport e università ci siano porte aperte per 1325 atleti di alto livello. Sono nell'anno accademico 23-24 sono raddoppiati gli sportivi di prima fascia iscritti a percorsi di studio resi compatibili dalle facoltà con l'attività agonistica, quindi non rende appunto la possibilità di non rinunciare all'attività agonistica. Però buongiorno Fabio, e come sempre al giovedì approfondiamo con te i temi principali del Sole 24 Ore, che anche oggi ha un'apertura diversa dagli altri giornali e in particolare si concentra sulle novità all'interno del decreto legge Omnibus approvato ieri sulla cosiddetta ZES.
Cara Giulia, prima di tutto felice di essere qua. Per quanto riguarda la ZES, abbiamo scelto di fare il titolo di apertura perché credo che sia un provvedimento davvero molto significativo per il meridione. Che cosa sono le ZES? Le ZES sono zone speciali con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mezzogiorno hanno delle regole speciali. Tra queste regole speciali da ieri c'è anche il raddoppio dei fondi per le imprese che puntano sullo sviluppo. Credo che sia un provvedimento molto importante perché può dare davvero una spinta importante allo sviluppo imprenditoriale del Sud, e il Sud ne ha bisogno. Questa è l'unica strada per cercare di ridurre quantomeno il divario tra il nord del paese e il meridione, e se non si riduce questo divario l'Italia tutta non può trarne il vantaggio necessario. Quindi bene questo provvedimento, sono tanti soldi perché il raddoppio vuol dire più di 3 miliardi a disposizione, è un'occasione da non perdere e io credo che non verrà persa. Questo è il secondo provvedimento in pochi giorni, l'altro è Transizione 5.0, anche lì sono tante risorse a disposizione per le aziende che puntano sulle tecnologie avanzate, sull'intelligenza artificiale. Insomma, bisogna dare una spinta alla produttività di questo paese. I due provvedimenti, diversi tra di loro ma complementari, credo che siano alla fine un buon segnale. È un'occasione importante, spero che non venga persa.
Tra l'altro questo è stato anche l'anno in cui i dati sull'andamento economico del Sud finalmente hanno segnato qualche dato positivo, quindi nascita di nuove imprese, mi ricordo il rapporto dello Svimez, quindi se appunto queste ingenti risorse vengono messe a frutto, forse io ne sento parlare da quando, non so, da quando seguo l'informazione, forse davvero questo gap tra il nord e il sud del nostro paese potrebbe essere colmato. Abbiamo invece notizie ancora una volta positive e analizzate a partire dai numeri sul primo semestre delle banche. A centropagina c'è un'infografica molto chiara e non so Fabio se su questa, ieri Giorgetti è sembrato molto chiaro, nonostante questo 5,13 miliardi di utili delle grandi banche italiane nel primo semestre, 5,2 miliardi di tasse entrate nelle casse dello Stato, no tassa su extra profitti, e vedremo se poi, ripresa dopo la pausa, si tornerà a parlare anche di questo.
Io spero di no, perché questo è un paese in cui chi paga le tasse ne paga già tante, quindi le banche hanno fatto tanti utili e hanno anche pagato tante tasse, quindi no ad aumentare le tasse, perché il problema di questo paese, come ci siamo detti tante volte, non è chi paga già le tasse deve pagarne di più. Il problema è chi non le paga le tasse, ed è un problema drammatico per l'Italia. Detto ciò, semmai l'interrogativo è un altro: ma come mai le banche hanno fatto così tanti utili? Credo che ne abbiano fatti un po' troppi. Perché? Perché non sono utili, naturalmente le eccezioni ci sono, legate a scelte virtuose, e sono utili legate alle condizioni di mercato. Con i tassi alti le banche hanno incassato le positività e non le hanno trasferite ai correntisti e alle imprese. Quindi io chiederei alle banche di essere generosi. Con i tassi di interesse elevati hanno colto le occasioni per fare degli utili mirabolanti, bene, li distribuiscano un po', per esempio, ai correntisti. Purtroppo l'italiano non è avveduto e lascia molte risorse sui conti correnti e quindi viene bastonato dall'inflazione. Insomma, che le banche riconoscano un po' di questi utili aumentando i tassi di interesse sulla liquidità dei conti correnti.
Perché abbiamo, insomma, lo abbiamo scritto tante volte, lo hai sottolineato anche tu tante volte, in questa fase di tassi di interesse che hanno favorito appunto le banche, al di là dell'efficienza dei loro processi interni, però hanno sfavorito poi chi aveva i depositi, perché non erano certo stati alzati in proporzione i tassi di remunerazione. L'ultimo tema.
Ma no, non è che non sono stati alzati in proporzione, non sono stati alzati proprio niente. E questo ha permesso alle banche di cogliere l'attimo e portare a casa una redditività pazzesca. Il problema non è tassarli ancora di più di quanto già vengono tassate, perché vengono tassate al 60%, ma è così come i privati anche arrivano a quell'aliquota. È troppo, non è possibile, soprattutto in un paese dove la gente le tasse non le paga. Il problema è un altro: intervenire sulle condizioni che determinano questa redditività, che, ripeto, non è frutto di scelte particolarmente virtuose, è frutto di condizioni di mercato. E allora è lì che bisogna intervenire con forza.
Senti, l'altro grande tema che unisce, diciamo, difficoltà storiche dell'Italia, soprattutto per le infrastrutture e di nuovo al sud, ma non solo, e l'emergenza di questa estate, è la siccità. Oggi c'è un'intervista di Micaela Cappellini a Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che appunto dice: contro la siccità un piano da 12 miliardi in 4 anni. Del resto l'agricoltura è uno dei settori più colpiti quando ci sono questi eventi estremi climatici. Questa estate è la siccità, soprattutto nelle regioni del sud, ma sappiamo che poi anche altri eventi climatici estremi hanno avuto grandi conseguenze. Quindi mi sembra anche qui un modo di forse veramente invertire decenni di, diciamo, di inattività su questo problema, di prepararsi in particolare alla siccità.
Prandini e la Coldiretti hanno ragione, ma pare Prandini un predicatore nel deserto. Le tubature dell'acqua in Italia perdono quasi il 50% d'acqua nel trasporto, ma è veramente inconcepibile. E io dico, l'Europa attraverso il PNRR ci sta dando un fracasso di soldi, ma è possibile che a nessuno, governi di centrosinistra, tecnici, il governo adesso di centrodestra, non venga l'idea di utilizzare sti quattrini per mettere in moto un piano straordinario di riorganizzazione degli acquedotti? È chiaro che le responsabilità, io ho citato tre tipologie di governo, sono diverse, perché poi, una volta presentati i piani a Bruxelles, cosa fatta a Capua? Ma è possibile che noi non riusciamo a dirottare una parte di queste risorse immense, parte che ci dà l'Europa a fondo perduto, ma parte su cui poi dovremo pagare gli interessi, per rimettere in sesto la rete degli acquedotti? Ma è un delitto vedere gli animali che in provincia di Caltanissetta muoiono oppure vanno al pascolo con le botti, con le autobotti al seguito, come da fotografia che pubblichiamo oggi, e vedere e constatare che non si riescono a finire le dighe, che non si riescono non si riesce a sistemare la rete degli acquedotti. Ma questo è imperdonabile. imperdonabile.
Ah, hai ragione, appunto dicevamo problemi che vengono da lontanissimo, adesso ci sarebbe l'opportunità per esempio di usare bene parte di questi fondi del PNRR. Grazie Fabio, io giovedì prossimo, giorno di Ferragosto, ci sono perché i giornali ci sono, quindi magari ci sentiamo anche giovedì prossimo. Poi tanto
togli
ci...
magari, sempre presente.
Bene, allora buona giornata e insomma a presto. Noi abbiamo ancora un minuto, volevo solo segnalarvi per non distrarci insomma dalla guerra in Medio Oriente, due articoli sul Corriere della Sera, uno dell'inviato Andrea Nicastro che ricostruisce questo mistero Aniye, perché da più di una settimana dall'uccisione avvenuta il 31 luglio a Teheran del leader di Hamas, che ieri ha avuto la notizia ufficiale di chi sarà il successore, ma ancora appunto resta un mistero: Mossad, servizi deviati iraniani, razzo bomba sull'uccisione a Teheran del capo di Hamas, tante polpette avvelenate e poche certezze. E poi subito sotto, per occuparsi anche del fronte israeliano, viene raccontato il caso, se ne è parlato molto però forse non abbastanza, del primogenito di Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, di professione, così c'è scritto, podcaster. Quel passaporto diplomatico contro le regole a Netanyahu Junior. Raid nell'ufficio dell'ex ministro Eli Cohen avrebbe premuto per concedere lasciapassare a chi non aveva i requisiti, ex ministro degli esteri, e a chi, tra le persone che non avevano i requisiti, ci sarebbe appunto anche Yair Netanyahu, che non vive in Israele e non è stato chiamato a combattere per il suo paese. Con questo ringrazio Carmelo Lauricella in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Do la parola a Valeria De Rosa per il GR delle 8. Per chi vorrà, ci sentiamo dopo il GR, appunto, per la seconda parte di 24 Mattina Estate. Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli e ben ritrovati a 24 Mattina Estate. Facciamo in questi pochi minuti prima della viabilità alcune altre segnalazioni dai giornali di oggi. Si avvicina la notte di San Lorenzo, ho preso un articolo del Corriere della Sera che parla in particolare dei punti da cui godersi questa notte delle stelle cadenti a Milano e in Lombardia, ma trovate informazioni per appunto godersi questo spettacolo ovunque. Caccia grossa alle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti è già visibile dove cercarle e non solo a San Lorenzo. C'è un tema che io ho trovato approfondimenti su almeno due giornali, in particolare ne parlava sul Corriere della Sera la vice direttrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, perché spesso insomma si parla di come ancora non si riescano a superare pregiudizi, soprattutto sul giudizio che si dà delle donne. Ecco, oggi il Corriere della Sera ha in prima pagina questa notizia di un manuale di diritto privato e che insomma a parecchi è scritto da un professore della Sapienza ed è un manuale per prepararsi al concorso in magistratura, dove ci sono attacchi alle toghe e gravi offese alle donne. E, ripeto, fa effetto che siamo qui a parlare di teoria del gender, che secondo un ascoltatore significa semplicemente scegliersi il proprio sesso, non... è anche questa un'interpretazione, ma senza entrare in questo ginepraio di polemiche su che cosa significhi teoria del gender, questa invece è una cosa molto più concreta, cioè un manuale destinato a chi vuole partecipare al concorso per entrare in magistratura, che sicuramente contiene molti pregiudizi sulle donne ed è una cosa che fa sempre molto effetto, visto che siamo appunto nel 2024. Ma tantissimi i temi e quello che a me sta molto a cuore, ma a tutti a Radio 24 e forse a tutti in generale, quello dell'istruzione. Vi segnalo dal Messaggero un'intervista a Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, che spiega: patria, rispetto, impresa, nuova educazione civica per insegnare i valori. Il ministro annuncia la rivoluzione per gli studenti a partire dal prossimo anno. Nessuna ideologia, solo buonsenso. Senza doveri non ci sono diritti. A proposito di scuola, e tra l'altro, come vi dicevo, poi avremo ospite la direttrice di un carcere del sud, dall'Avvenire vi segnalo invece la questione della scuola dell'istituto comprensivo Alpi Levi di Scampia, quindi un quartiere dove non c'è neanche bisogno che lo spieghi, l'istruzione può fare la differenza tra condannare a una vita di emarginazione e invece vedere una via d'uscita. E Antonio Averaimo racconta: Scampia si merita un preside, la scuola modello è senza guida. L'istituto Alpi Levi, che si trova proprio di fronte a quelle vele dove 2 settimane fa, ricorderete, è crollato un ballatoio, e proprio ieri è stato approvato all'interno del decreto legge Omnibus una parte di aiuti per le famiglie che sono in questo momento rimaste senza casa. Bene, quella scuola da 2 anni è affidata a un reggente, l'ex preside Rosalba Rotondo, che ha reso la scuola uno spazio di inclusione. Dice: così si spreca tutto, e si spreca tutto. E appunto nella stessa pagina vengono anche ricordati questi aiuti dal governo per la casa agli sfollati della, in particolare della Vela Celeste. Parliamo tanto in questo momento di guerre commerciali o possibilità di applicare dazi incrociati, in particolare tra Stati Uniti e Cina. Però ho trovato interessante, sempre sull'Avvenire di Giovanna Maria Del Re, un'analisi dell'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur per un accordo di libero scambio. Il libero scambio è pronto a ripartire dal Sud America. Già nel 2023 sembrava tutto pronto, ma l'arrivo di Milei, presidente dell'Argentina, ha ostacolato la firma. Adesso gli ultimi nodi riguardano la tutela dell'ambiente e le denominazioni protette. Si punta a chiudere entro fine anno, e siccome sappiamo quanto, in particolare per l'Italia, l'export sia importante non soltanto verso destinazioni note, ma anche appunto verso il Sud America, mi sembrava importante sapere che, per esempio, uno dei vantaggi di questo accordo sono i 4 miliardi valori in euro di dazi e tariffe che, secondo le stime, possono essere eliminati con l'accordo. Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi passiamo agli approfondimenti di 24 Mattina Estate.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon giovedì. Siamo appunto alla parte di approfondimenti. Ieri avevamo notato, insieme a Valentina Ternullo e a Laura Faggin, una notizia che ci ha colpite, che riguarda la transizione digitale, ma in particolare la transizione digitale e il grande tema della sostenibilità ambientale. Ci stacchiamo un po' dalla cronaca, se volete, ma questo tema di quanta energia consumi la transizione, la parte digitale della nostra economia, di quanta energia consumino anche banalmente tutti i messaggi email che mandiamo, per non parlare dei data center, è come se fosse un fiume carsico sotto di noi, ed è un tema che mi sembra interessante affrontare, e per questo abbiamo con noi Giorgio Ventre, professore ordinario di reti di calcolatori presso il Dipartimento dell'Energia, di Ingegneria Elettrica, delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Napoli Federico II, e anche direttore scientifico della Apple Developer Academy. E appunto con lui vorremmo approfondire un tema di cui non si parla tanto, ma che ogni volta che viene fuori, quando si chiede a un esperto: ma quanto consuma appunto i grandi computer, le reti digitali, attività che diamo per scontate come accendere il computer e mandare una mail. E quindi appunto c'è anche l'ipotesi, anzi si sta già lavorando alla circolarità anche in questo settore, se ne parla per altri settori, ma se ne parla anche per il digitale. Buongiorno, e insomma ci dia qualche buona notizia, su questo allora, tema della sostenibilità della tecnologia.
Buongiorno a voi, anzi grazie per l'invito. No, allora, effettivamente noi spesso dimentichiamo che quello che noi immaginiamo sia super tecnologico e anche super virtuale, dimentichiamo che in effetti consuma energia, e ne consuma abbastanza. Nei report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia si legge che effettivamente il mondo del cloud e il mondo delle reti, perché non dimentichiamoci che anche le famose reti a banda larga, le reti ottiche, quelle di cui si parla tantissimo, sono delle buone consumatrici di energia. E i report dicono che praticamente questo mondo consuma l'1,5% dell'intero consumo globale di energia elettrica.
e contribuisce con un 1% ai greenhouse gas. Ora, questo che significa? Significa che effettivamente bisogna anche stare attenti. Ci sono delle statistiche carine che dicono che, per esempio, una ricerca su un motore di ricerca costa quanto un 17 secondi di una lampadina da 60 watt. Però questo, diciamo, non ci deve appunto far capire che anche in questo settore dobbiamo stare attenti. Un fatto molto positivo è che, diciamo, le aziende che lavorano in questo settore sono tra le più attente all'impatto energetico, all'impatto sulla sostenibilità. E infatti cercano in tutti i modi di ridurre, ci sono tantissime strategie. I data center appunto producono una quantità enorme di calore perché i processori, l'elettronica consuma energia e quindi produce calore. E allora si cerca di trovare il modo di fare in modo che l'energia necessaria per raffreddare questi processori possa essere tenuta sotto controllo. Una soluzione classica è stata quella di mettere questi data center vicino a dei fiumi, che chiaramente, diciamo, sfruttando quindi la bassa temperatura dell'acqua. Altre soluzioni prevedono addirittura il riciclo del calore prodotto e l'inserimento all'interno di sistemi per il teleriscaldamento. Quindi, diciamo, è un meccanismo, cioè ci sono meccanismi molto interessanti.
Tra l'altro, siccome c'è qualche ascoltatore, molti credo siano attenti al tema, ma c'è anche chi, e il mondo è bello perché è vario, dice che di questi temi non frega niente a nessuno. Siccome se abbiamo bisogno di più energia, quasi sempre, essendo poi noi un paese che deve importare molte fonti energetiche, poi significa che l'energia poi costerà più cara per tutti, anche appunto per l'elettricità delle lampadine. Quindi io credo che a questo, anche se sono persone come lei che ci danno i dati e studiano i fenomeni che forse potranno trovare delle soluzioni, però l'interesse credo che dovremmo provarlo tutti. Quando lei mi ha detto 1,5% del fabbisogno energetico, è una percentuale, appunto, mettiamola in un contesto, cioè è una percentuale alta rispetto ad altri fabbisogni o comunque.
No, no, assolutamente. È una delle industrie più pulite in questo senso. Diciamo, noi conviviamo con industrie che sono decisamente molto più energivore. In più, tra parentesi, è un'industria molto efficiente, nel senso che questo 1,5%, dicevo, di energia globale produce una fetta di PIL globale estremamente alta. Quindi significa che effettivamente, diciamo, bisogna stare attenti, bisogna fare in modo che effettivamente qualsiasi soluzione sia a basso impatto, però ripeto, è un'industria che è tipicamente molto attenta. Non a caso, se si prendono i quattro più grandi fornitori di servizi cloud al mondo, sono anche i più grandi acquirenti di energia verde, così come tantissimi grandi aziende digitali hanno fatto dei commitment molto forti per arrivare a una zero neutrality in tempi molto rapidi, addirittura entro il 2030 per alcuni. Quindi, diciamo, attenzione, ma non esagerare nella visione pessimista.
Certo, anche perché appunto parliamo di un settore tecnologico per definizione che cerca soluzioni nuove ai problemi o comunque crea nuovi strumenti di lavoro e quindi ci aspettiamo che appunto si ingegni anche per trovare soluzioni, in questo caso all'impatto ambientale. E proprio su questo, ieri appunto avevamo letto di questo, era già stato annunciato in passato, però ora c'è qualche dettaglio in più. Questo accordo tra A2A, la società, la utility di Milano, che tra l'altro è operativa anche in altre città, non soltanto a Milano, e la DBA, che si sono unite per trasformare in teleriscaldamento lo scarto, come diceva lei, ma del resto anche il mio telefonino in questo momento è caldo, lo sono i nostri computer, insomma questo calore che viene prodotto forse può essere appunto immesso inserito in una logica di circolarità.
No, assolutamente. Infatti questa è una delle soluzioni che viene adottata. Addirittura alcuni costruttori e fornitori di servizi cloud in Europa hanno creato un centro che si occupa proprio di queste tecnologie, cioè per capire esattamente come rendere più circolare, come rendere più verde l'information technology. La cosa che, sulla quale effettivamente bisogna anche concentrarci è che queste due transizioni che lei all'inizio di questo collegamento nominava, cioè quella verde e quella tecnologica digitale, sono assolutamente interconnesse, non l'una senza l'altra non ha molto senso. Per cui effettivamente, diciamo, questa è una dimostrazione come effettivamente lavorando nel rendere più facile il lavoro delle persone, perché ricordiamoci, l'information technology è quella che fa sì che posso parlare con lei senza, certo, prendere un treno, un aeroplano e venire da lei, diciamo, partendo alle 5 di mattina da Napoli. Ci rende tutto molto più facile, ci rende tutto quanto molto più anche più strutturato, più facile da seguire, e questo si traduce automaticamente in un risparmio di energia, meno auto che girano, meno aerei che volano, meno ore di lavoro inutile dentro un ufficio. Cerchiamo di sfruttare la tecnologia digitale per essere tutti più bravi, più efficienti e anche, diciamo, avere qualche minuto in più per noi stessi.
E tra l'altro molti ascoltatori invece anche ci stimolano, soprattutto stimolano lei, a proposito di consumi energetici, di nuovi strumenti digitali, le famose blockchain e poi anche le criptovalute, che nei giorni scorsi tra l'altro sono state anche accusate insieme agli algoritmi della finanza di aver comunque contribuito alla volatilità delle borse, dove poi vanno in fumo sempre a livello virtuale, però vanno in fumo poi in miliardi in capitalizzazione per questa volatilità. Ecco, su questo credo che sia assodato, insomma, questi mining data center sono molto energivori.
Sì, assolutamente. Infatti, diciamo, sempre l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha valutato nel 0,4% in aggiunta a quel famoso 1,5% l'impatto dei miners, cioè di questi produttori di moneta digitale, e è un impatto grosso. In realtà anche l'intelligenza artificiale sarà un ulteriore meccanismo che ci farà consumare più energia. Ci sono alcune prime valutazioni che dicono che rispetto ad una ricerca normale su un motore di ricerca, una supportata da un engine di intelligenza artificiale può arrivare fino a 10 volte il consumo di energia. È anche vero che però, diciamo, ancora una volta, ogni volta, normalmente ogni volta che viene introdotta una nuova tecnologia digitale, serve a ridurre il tempo di lavoro, e quindi effettivamente noi sappiamo che una delle prime applicazioni di questi LLM è quella appunto di rendere più facile il nostro lavoro, cioè di affiancarci nel fare lavori diciamo, che sono di natura comunque intellettuale, ma che poi appunto possono essere facilitati dall'accesso a grandi moli di dati e alla rielaborazione intelligente. Quindi, diciamo, poi ci sono anche altre nuove tecnologie che devono ancora essere valutate per l'impatto. Parlo del quantum computing. Quantum computing è una tecnologia che ha un potenziale enorme, siamo ancora ad uno stadio sperimentale, non tutta l'informatica può essere trasportata su un quantum computer, sono soltanto alcuni algoritmi. I quantum computer di per sé sono macchine complicate che hanno bisogno di energia perché lavorano in delle condizioni fisiche più complicate, però è anche vero che in questo caso si parla di una riduzione enorme dei tempi di calcolo, e quindi dobbiamo aspettare e studiare e fare in modo che comunque tutte le scelte poi infrastrutturali che facciamo, appunto dai data center che mettiamo, allora dobbiamo fare in modo alle reti, dobbiamo fare in modo che vengano messi vengano strutturati in modo tale da avere un minimo impatto, quindi con soluzioni basate su energia solare, l'eolico e anche appunto il riciclo del calore prodotto.
Certo, e sui quantum computing, tema super affascinante, però lei diceva siamo ancora un po' in una fase dove ci sono molte novità, magari la ridisturberò e ci spiegherà meglio a che punto siamo. Però invece sul tema dell'intelligenza artificiale ogni giorno vengono lanciati o allarmi o preoccupazioni. In particolare, naturalmente, l'intelligenza artificiale è con noi da tantissimi anni. Qui parliamo dell'intelligenza artificiale generativa, da quando più di un anno fa è stato lanciato con una grande anche operazione di marketing, direi, da OpenAI, ChatGPT. C'è chi, insomma, si mostra sempre più preoccupato. Invece un tecnico come lei ci sta dicendo, alla fine, se la usiamo bene, ci farà svolgerà, ci aiuterà a velocizzare o a svolgere compiti magari meno più noiosi, e ci regalerà tempo o per fare o per dedicarci a attività lavorative meno noiose, o addirittura per dedicarci ad altro. Quindi è una visione positiva la sua sull'intelligenza artificiale.
No, chiaramente sì, una visione decisamente positiva, però questo non ci deve far dimenticare che tutte le grandi trasformazioni tecnologiche che devono anche comunque essere accompagnate. Nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, quando compaiono le prime macchine a vapore in grado di circolare sulle strade, viene approvata una legge che si chiama la Red Flag Law, che significava, che imponeva che davanti a qualsiasi macchina di questo genere camminasse una persona sventolando una bandiera rossa. Ora dobbiamo trovare le stesse regole, però chiaramente non possiamo nemmeno bloccare, perché sennò non riusciamo nemmeno ad approfittare del potenziale enorme di queste tecnologie. Il problema però è formare le persone, perché se noi non siamo attenti alla formazione delle persone, dei ragazzi giovani che entrano nel mondo del lavoro, ma ancora di più delle persone che sono già nel mondo del lavoro, noi corriamo il rischio di avere una generazione di drop out, cioè di persone che vengono cacciate fuori dal mondo del lavoro. E quando noi parliamo di sostenibilità, ricordiamoci che la sostenibilità è a 360 gradi, stiamo parlando anche della sostenibilità sociale ed economica, certo, e dei modelli produttivi. Per cui è chiaro che noi, specialmente in Europa, dobbiamo stare attenti che ci sia sufficiente formazione per queste persone. L'operaio specializzato, che fino a poco tempo fa aveva un certo ruolo, deve imparare nuove tecnologie. L'assistente di uno studio professionale legale deve capire che l'intelligenza artificiale è lo strumento che gli può servire per fare in modo di preparare una documentazione più precisa. Però questo non si fa senza formazione, quindi dobbiamo essere, quindi, da un lato, diciamo, aperti alla sperimentazione e all'innovazione, però dall'altro fare in modo che le persone possano adeguatamente formarsi, perché sennò, ripeto, c'è il rischio di non essere pronti a questa transizione. E devo dire la verità, vivendo noi in un paese un po' conservatore su questi aspetti, credo che probabilmente in Italia si debba fare molto di più.
La ringrazio moltissimo. Giorgio Ventre, professore ordinario di reti di calcolatori alla Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore scientifico dell'Apple Developer Academy, e magari la disturberò ancora. Per intanto buona giornata e buon agosto.
Grazie, buona giornata a voi.
Noi non credo che abbiamo una pausa, sì, abbiamo una piccola pausa, quindi poi faremo un altro approfondimento legato a una notizia di cui abbiamo parlato ieri e che riguarda la filiera del tessile moda abbigliamento, che come sapete per l'Italia è molto importante. Ma ci fermiamo un attimo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon giovedì, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Questo tema dei nuovi strumenti tecnologici, per esempio un ascoltatore mi segnala, quando prima dicevo appunto un fiume carsico sotto di noi con tantissime conseguenze su di noi, questo ascoltatore mi segnala che per esempio non si parla abbastanza dell'utilizzo di grandi quantità di suolo per questi data center, perché se è vero che producono cose che non possiamo toccare, hanno delle infrastrutture enormi, gli stessi quantum computers, e quindi per esempio lui ci ricorda che in Texas si sta parlando di questo, cioè su come ci vogliono dei grandi spazi per ospitare questi data center. Ma come vi dicevo, passiamo a un altro approfondimento ed è con noi, e gli do il buongiorno, Sergio Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia, che è la componente più importante per numero di addetti e per fatturato del grande sistema del tessile moda abbigliamento italiano, è anche amministratore delegato del gruppo Ratti e lo abbiamo chiamato per fare un po' il punto, per raccontarci anche i temi che sono stati affrontati al tavolo della moda convocato al Ministero per lo sviluppo economico e il Made in Italy dal ministro Urso due giorni fa, dove si è parlato molto dei dati, purtroppo è inutile dirlo, dei dati non più così positivi in realtà da parecchi mesi. Buongiorno Sergio Tamborini, ed ecco, ci faccia un po' il quadro della situazione, del perché in fondo è stato necessario questo tavolo della moda.
Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Il tavolo non era la prima volta che veniva convocato, era la quarta, quinta volta. Devo dire che il tavolo in questo momento si è presentato in un momento particolarmente complesso. In realtà questo momento complesso è partito già sul finire del 2023, per cui alcuni settori, soprattutto quello della pelle, ha incominciato ad avvertire una crisi profonda, e durante l'inizio del 2024 questa crisi è continuata. È una crisi sicuramente di consumi, ma è una crisi di manifattura, soprattutto per quel che ci riguarda in Italia. Quindi di fatto un fatturato che sta scendendo nei primi sei mesi del 2024 per il comparto è sceso di circa il 6%, il rallentamento è atteso, anche continuerà, almeno questo è il sentiment che viene espresso dall'inchiesta fatta dal nostro centro studi, anche sul finire del 2024, e ormai siamo più o meno a un terzo dell'azienda che sta chiedendo cassa integrazione, quindi cassa integrazione ovviamente ordinaria, che se non si risolve il problema in un certo lasso di tempo diventa però un fatto strutturale. Questo è in realtà la riflessione forse più profonda che il sistema, e anche il sistema poi insieme con la politica, va fatto, che è quello di comprendere se questa crisi è una crisi momentanea oppure una crisi sistemica, non solo italiana, con dei modelli di consumo che cambiano, eccetera.
Certo.
Quindi varie situazioni, l'importanza della Cina, il modello di comportamento al consumo diverso dei giovani, la crisi della classe media in Europa e negli Stati Uniti, quindi diversi elementi.
E tra l'altro lo ricordo, insomma, ma l'abbiamo scritto su Sole 24 Ore spesso, cioè diciamo che tutto il tessile, moda, abbigliamento vale 103, nel 2023 ha toccato i 103 miliardi di ricavi, tra l'altro con un export molto alto di 86 miliardi, da lavoro solo direttamente a circa 600.000 persone, quindi ne parliamo anche per questo, un po' mi sento insomma su terreno più sicuro che su altri terreni, perché me ne occupo spesso, però lo ripeto, è un settore molto importante ed sta diventando lo specchio, come diceva lei Sergio Tamborini, di cambiamenti molto più ampi, cioè c'è la crisi, il rallentamento della Cina, continua a crescere circa del 5% il PIL della Cina, ma non è più quello di una volta, c'è il cambiamento delle nuove generazioni, il grande tema della sostenibilità ambientale, e mi sembra anche appunto interessante far capire che è un quadro sempre più complesso e variegato, cioè allo stesso tavolo eravate anche in portatori di interessi leggermente diversi, c'era il Sistema Moda Italia, ma c'era anche Federmoda per quanto riguarda la parte commerciale, c'era Alta Gamma che oltre, tra l'altro, al suo interno ha anche altre aziende di altri settori, non solo della moda, insomma diventa anche sempre più difficile trovare misure che vadano bene per tutti, mi sembra di capire.
Questo è senz'altro vero, e senz'altro vero che è difficile, perché poi questo mondo della moda è sempre stato un po' considerato come un mondo di secondo piano, per cui un mondo delle sfilate, dell'inutile, in realtà è un mondo molto concreto, fatto di manifattura, con un numero di occupati complessivamente nel sistema da 600.000 addetti, quindi 103 miliardi di fatturato che venivano ricordati, quindi è qualcosa di estremamente serio ed estremamente concreto. È chiaro che gli interessi sono compositi, perché il mondo poi è fatto di aziende di grandi dimensioni, ma anche di realtà da 15 persone, 10 persone, quindi anche la modalità per affrontare la crisi diventano modalità che rischiano di non soddisfare tutti. Chiaro che c'è un tema adesso immediato, ci sono alcuni temi immediati, per cui, come diceva De Filippo, ha da passare la nuttata, però sicuramente la cassa integrazione è il primo strumento per superare il momento contingente, questo deve riguardare anche le piccole e medie imprese, cioè quelle da 15 dipendenti, che il periodo di cassa integrazione l'hanno ormai terminato, lì hanno solo 6 mesi, al contrario delle 52 settimane delle industrie di grandi dimensioni, e siccome la crisi è partita sul finire dell'anno, i 6 mesi sono passati, quindi ci sono aree geografiche come la Toscana, la Campania, l'area del Salento, che sono già problematiche da questo punto di vista. Certo. C'è un problema di crediti che va affrontato, che sono i crediti che vanno restituiti alle banche nel periodo del Covid, e oggi le aziende sono in difficoltà, e poi c'è un capitolo che è quello del credito d'imposta sui campionari, sull'innovazione creativa, che su cui non c'è ancora chiarezza. Quindi sono degli elementi di profilo immediato, però è chiaro che lo sguardo poi va alzato e bisogna guardare nel medio-lungo periodo, cosa che fino ad ora non è stata fatta.
Tra l'altro, a proposito di questo, voi, lei e Sistema Mondo Italia siete stati tra i primi, ma parliamo praticamente di un anno fa, a sollevare anche il problema legato anche alla geopolitica dell'aumento della logistica post-Covid, dell'aumento dei costi delle materie prime. Ecco, anche su questo, ripeto, il quadro diventa sempre più complesso, perché poi ci sono settori che sono più dipendenti dalla logistica per via dell'export e dalle materie prime, altri che lo sono meno, però questi due fattori restano, cioè anche qui sono cambiate molte cose, continuano a cambiare negli ultimi mesi.
Sì, sì, la complessità, abbiamo toccato il tema dei trasporti, della logistica, sicuramente delle materie prime in un paese come l'Italia, che è un paese di trasformazione, sono evidentemente un elemento primario, quindi il garantirsi le materie prime, i flussi delle materie prime in modo corretto, evidentemente è uno degli aspetti fondamentali. E qua devo dire che forse il decreto sulle PR, quindi sulla responsabilità del produttore, che mette in moto tutto il sistema del ricircolo atteso da 2 anni, che viene a mancare, è un grave danno, perché evidentemente la materia prima seconda, che può sostituire la materia vergine, può soddisfare un paese come l'Italia da un certo punto di vista. Quindi è un'occasione che purtroppo abbiamo già lasciato alle spalle, questa. Ma direi che il tema della geopolitica che è affrontato oggi è il tema reale. Forse prima di parlare di imprese c'è il rischio che qualunque convegno bisogna partire con un geopolitico che ci spiega quali saranno le dinamiche del futuro e come sarà il meccanismo con cui la gente, per quel che ci riguarda, si vestirà nel futuro. E quando parliamo di gente parliamo di mondo.
Certo.
Perché se la Cina consuma il 50% del lusso, questo 40% del lusso di esportazione francese e italiano, e improvvisamente, non tanto improvvisamente, decide di bloccare, di favorire un sistema di brand cinesi, è chiaro che lì c'è un ruolo, certo, del 20% del mercato.
Tra l'altro c'è invece un tema molto concreto che poi si lega a quello del non soltanto la responsabilità estesa del produttore al cambiamento climatico in generale, di cui abbiamo parlato anche in relazione alla tecnologia prima di questo blocco, ed è quello dei cambiamenti climatici che stanno influenzando anche la dinamica degli acquisti, perché lo sappiamo, qui al nord soprattutto abbiamo avuto un'estate che si è fatta molto attendere, adesso è caldissimo, quindi questo ha avuto un impatto. Forse anche questo è un altro tema, cioè rivedere anche come la moda organizza l'offerta in base anche ai cambiamenti climatici.
Ma certo, sicuramente c'è anche un tema di riallineare, proprio nel generale, nel riallineamento di tutti quelli che sono le espressioni del settore rispetto a un mondo che cambia. E parliamo di persone, ma parliamo anche di condizioni dell'ambiente, la moda diventerà ancora più frenetica, quindi con minori certezze. Se andiamo indietro di 20-25 anni, sostanzialmente le aziende del comparto lavoravano con 2 momenti topici, l'autunno-inverno e la primavera-estate. Si facevano le collezioni, si andavano, si vendevano le collezioni, si portavano a casa gli ordini, si produceva. Oggi non è più così, ma non è che non è più così solo nel demonizzato mondo del fast fashion, non è più così neanche nel marchio di altissima gamma, all'esclusione di qualche elemento unico, pochi brand che hanno ancora dei periodi di formulazione del prodotto particolarmente lungo. Per il resto è una dinamica continua, un cambiamento di prodotto continuo, perché si spinge il consumatore a comprare sempre di più. Ecco, forse anche questa bulimia di consumo è un altro elemento che nel futuro dovremmo riconsiderare.
Ha fatto benissimo a sottolineare che certo il fast fashion è stato battezzato così proprio per questo, ha accelerato la presentazione di novità nei negozi, ma ormai chi segue questo settore sa che lo fanno anche con le capsule collection, con le collaborazioni, con le pre-collezioni, lo fanno anche aziende e marchi di altre fasce. Un'ultima domanda, anche perché ci sono molti ascoltatori e ascoltatrici che lo chiedono, sicuramente l'aumento di soprattutto nei marchi di medio alti e alti dei prezzi è stato infinitamente superiore all'inflazione, non possiamo dare la colpa solo all'inflazione, e forse vedo che soprattutto in Cina si sta cominciando a capire che i listini sono esplosi e che questo meccanismo di tenere i fatturati alti alzando i listini forse è un meccanismo di breve, è una logica molto di breve periodo. Abbiamo perso Sergio Tamburini, no, è ancora con noi. Lo abbiamo perso, forse lo recuperiamo. Sì, l'abbiamo recuperato. No, niente, però questo resta un tema nell'aria. Sergio Tamburini, come avete sentito, riesce a unire elementi molto concreti a una visione. È sempre utile parlare con lui. Ricordiamo, presidente di Sistema Moda Italia, la componente più importante, più rappresentativa della filiera del tessile moda abbigliamento, e anche amministratore legato di Ratti Group, quindi un'eccellenza italiana in particolare nella seta, perciò un uomo appunto che si può mettere questi due cappelli o indossarli contemporaneamente, quelli del manager e quelli del presidente di un'associazione. C'è, è tornato. Allora, Sergio Tamburini, prima di lasciarci, questo tema appunto che ci segnalano anche molti ascoltatori, degli aumenti che si sono avuti sproporzionati anche rispetto all'inflazione dei prezzi finali della moda. No, l'abbiamo riperso, niente, era destino, ma lo risentiremo sicuramente, forse non a breve, perché anche lui farà sicuramente un periodo di vacanza, e noi però passiamo all'ultimo approfondimento, e questo sì molto legato alla cronaca, un po' perché ieri, come abbiamo sentito in rassegna stampa, è stato approvato definitivamente il decreto legge sulle carceri, ma perché questo decreto legge, al di là di chi lo critica o chi ne sottolinea comunque gli elementi di novità, si inserisce in questa irrisolta da decenni emergenza delle carceri, ed è con noi per parlarne. Ieri abbiamo avuto Silvio De Gregorio, direttore del carcere di Opera qui vicino a Milano, oggi è con noi Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti ed un grazie a lei e alla redazione per l'invito.
Lo sappiamo, la situazione delle carceri nel nostro paese è complessa di fatto ovunque, però ieri abbiamo parlato di Opera cercando anche di vedere il lato positivo. Quelli estremamente negativi sono il sovraffollamento, la mancanza di personale, l'emergenza sanitaria, le carceri minorili, strutture che forse anche quello dell'edilizia carceraria. Ecco, ci vuole fare prima di tutto un quadro del carcere appunto di cui è direttrice, quello di Secondigliano.
Guardi, la struttura che dirigo è una struttura degli anni 90, quindi rientra in quel filone edilizio che già cambiava un po' la prospettiva strutturale della detenzione. Infatti a livello numerico noi non abbiamo un problema di sovraffollamento, forse rappresentiamo un filone strutturale, diciamo, positivo da questo punto di vista, perché le stanze vanno da un minimo di due presenze, in alcuni casi anche stanza singola, fino a qualche cameroncino, però che ha una definizione, nel senso che nasce proprio in sezioni per trattamento avanzato o per ragioni sanitarie, che raggiunge il massimo delle 3-4 presenze, non oltre, però parliamo di stanze di 26 e 30 metri quadrati. Ecco perché, diciamo, il problema strutturale le carceri anni 90 lo vivono molto di meno.
Quindi l'edilizia carceraria ha fatto dei progressi, aiuta, quindi speriamo appunto che nei progetti che ci sono, e vedremo se verranno finanziati, sì, anche da qui potrà venire una svolta positiva. Quali sono quindi invece le criticità comunque a Secondigliano e nella sua regione del sistema carcerario?
Guardi, criticità sono sempre legate a fattori umani e chiaramente anche di tipo organizzativo, nel senso che noi abbiamo un'utenza che è un'utenza tipicamente italiana, quindi diversamente ad esempio dai colleghi del nord che devono gestire un'utenza extracomunitaria, noi abbiamo utenza autoctona. Quindi vogliamo essere sul territorio sia presidio di legalità, perché poi la struttura di Secondigliano insiste a ridosso della famigerata 167, famosa per i vari trend che hanno fatto anche di film, telefilm tipo Gomorra eccetera, quindi invece vuole rappresentare un presidio di legalità e vuole essere anche espressione di erosione di quella che è la congerie mafiosa, perché noi qui abbiamo come circuiti penitenziari un po' tutti, ma una stragrande maggioranza di alta sicurezza, quindi di associati, e perché voglio dire che l'amministrazione con noi vuole fare un passo in più verso l'erosione alla congerie mafiosa, perché noi andiamo ad intervenire proprio con questa visione differente del trattamento del detenuto per sottrarre elementi alla criminalità organizzata attraverso un percorso che è un percorso sia di consapevolezza del sé, ma soprattutto anche di formazione, quindi formazione culturale, formazione lavorativa, creando una strategia in linea con l'amministrazione penitenziaria centrale che vuole proprio accrescere gli elementi sia della rieducazione che di un vero e proprio reinserimento sociale. Io in genere parlo delle famose tre R: rieducazione, risocializzazione, quindi riabilitazione, per fare in modo, perché spesso poi dobbiamo ricordarlo tutti, forse anche in chiave un po' opportunistica, nel senso che sono soggetti che ritornano in società, quindi abbiamo tutto l'interesse a far sì che qualcosa cambi, ma cambi concretamente.
Certo.
Quindi
proprio anche, insomma, l'abbiamo citato molte volte, il tasso di recidiva si abbassa drasticamente quando il periodo di detenzione serve anche, oltre come diceva lei, a prendere coscienza di quello che si è fatto, serve anche ad avere degli strumenti per essere cittadini diversi quando poi si esce. Ecco, da questo punto di vista, ieri abbiamo parlato dei progetti di opera, tanti anche in collaborazioni con il settore privato, e a Secondigliano in particolare su questo come su cosa avete investito?
Guardi, l'idea di creare best practice e quindi di renderle in concreto spendibili all'esterno tutte le attività che noi facciamo ha spinto me e il mio gruppo di abili collaboratori, perché il team diciamo fa la differenza, è stato proprio quello di orientare i nostri detenuti verso due poli. Non a caso abbiamo un polo universitario penitenziario con la Federico II, con 9 dipartimenti e 12 corsi di laurea, quindi un'ampia possibilità che va dalla meccatronica piuttosto che l'enogastronomia, ma da dare anche un contraltare, cioè il polo arti e mestieri, per cui a fianco alle lavorazioni tradizionali, ferro, legno, cartoriali, ma abbiamo anche meccatronica proprio per aggiustare i mezzi della polizia penitenziaria, piuttosto che il polo della digitalizzazione per arrivare alla famosa dematerializzazione del cartaceo, che è uno degli elementi che dovrebbe un po' orientare la pubblica amministrazione nel suo lavoro moderno, quindi partire proprio dalla dematerializzazione con la digitalizzazione di archivi che così diventano anche più facilmente consultabili. Abbiamo rapporti con il terzo settore, abbiamo rapporti quindi che vanno dall'università alla regione piuttosto che al comune, e con associazioni di volontariato abbiamo un'attività molto interessante di liuteria, che è un corso di formazione proprio per liutai, con la particolarità che i legni che usiamo sono i legni delle barche di Lampedusa, infatti facciamo un po' da trend per la produzione di chitarre, ma abbiamo anche dei protocolli d'intesa ad esempio con l'ASL Napoli 1 per la presa in carico dei detenuti problematici, per il protocollo antisuicidario, piuttosto che poi formazioni specifiche di settore che danno la concreta spendibilità all'esterno, ad esempio con meccatronica che si muove sia sul filone universitario che su quello della formazione regionale. Noi abbiamo prodotto una decina di detenuti che sono in grado di poter aprire un'officina all'esterno, quindi in concreto hanno la possibilità di lavorare. Come pure creiamo ad esempio dei momenti di incontro con imprenditoria esterna, che ovviamente per il Sud è una sfida rispetto anche a profili professionali che a volte le nuove generazioni hanno un po' abbandonato, e cerchiamo di fornire del personale, diciamo, qualificato proprio attraverso i nostri detenuti.
Certo.
Quindi la specializzazione, la qualificazione crea anche sacche di lavoro dove c'è ancora una domanda alta a fronte incredibilmente di una offerta più bassa, contrariamente a quello che si possa pensare.
Quello che dicevamo anche ieri con Silvio De Gregorio, direttore del carcere di Opera, è che, come diceva lei, ha usato il termine opportunistico, sì. E io addirittura ho detto cinicamente pensiamo che rieducare le persone vuol dire che diminuisce la recidiva, quindi la società nel suo complesso ne ha un vantaggio. E anche lui diceva, anche quando sento l'obiezione ma non c'è lavoro per i nostri giovani e pensiamo a dare un lavoro ai carcerati, in realtà molto spesso, come diceva lei, si coprono dei fabbisogni o si cerca di trovare un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro che in altri modi non si trova. Quindi è un gioco in cui, se le regole sono chiare, se c'è l'impegno e la passione di direttori e direttrici come lei, ci sono le partnership pubblico-privato, in realtà è un sistema in cui tutti possono avere un vantaggio, non bisogna vederlo come appunto un...
Sì. Il feedback diventa molto positivo anche per le aziende, perché poi spingiamo anche verso situazioni particolari che magari non sono appetibili a
certo.
Giovani che hanno una vita ordinaria, diciamo così, anche perché il carcere è un po' la proiezione di quello che accade anche nella società, e quindi anche i nostri giovani oggi vanno un po' più, diciamo, orientati verso delle scelte che non necessariamente devono essere sempre di particolare diciamo profili professionali alti, nel senso che purtroppo
certo.
Manca la mano d'opera
certo.
Anche nella cosiddetta società civile, che è un termine brutto,
certo.
Mi piace poco, perché
però è per chiarire, certo, per capirci.
È così, per capirci.
Io la ringrazio moltissimo, Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano, per essere stata con noi, per l'impegno e la passione che mette nel suo lavoro. Le auguro un buon agosto e magari ci risentiremo anche per riparlare di questi singoli progetti più nel dettaglio. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a Valentina Ternullo e Laura Faggini in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.